L'Italia è fatta, bisogna ora fare gli italiani. Di Antonino Cucinotta. 1. L'unità d'Italia e gli italiani. Come sappiamo, nel 1861 si realizzò l'unità territoriale italiana e si costituì il Regno d'Italia sotto il re Vittorio Emanuele II di Savoia. In quell'occasione Massimo D'Azeglio, esperto politico piemontese e attento osservatore delle situazioni e dei fatti storici della nostra Italia, a ragione, ebbe a dire: «L'unità è fatta, ora bisogna fare gli italiani». Il pensiero del D'Azeglio può sembrare piuttosto sibillino, ma non lo è, volendo egli significare che bisognava realizzare anche l'unità spirituale, sociale e morale degli italiani, senza cui non ha valido significato l'unità territoriale e politica. 2. Sono fatti gli italiani? Possiamo oggi chiederci, dopo 150 anni della Costituzione unitaria dello Stato italiano, dopo la fase politico-liberale, dopo i 20 anni di regime fascista, dopo la prima e seconda guerra mondiale, dopo l'abbattimento della monarchia e la creazione della Repubblica Democratica, si è veramente realizzata la formazione spirituale, morale e sociale degli italiani come auspicava il D'Azeglio? Certo non siamo più nelle condizioni di 150 anni indietro. Sappiamo perlomeno che esiste un'Italia libera ed indipendente che va dalle Alpi al Capo Passero. Sappiamo che ha un tricolore come simbolo, che c'è un inno nazionale che in varie circostanze abbiamo il piacere di ascoltare e anche di cantare. Non mancano altre manifestazioni che dimostrano una partecipazione attiva degli italiani, ma questa consapevolezza non basta per affermare che gli italiani siano fatti come identità nazionale, spirituale e morale. 3. Lacune, mancanza del senso dello Stato. Possiamo qui evidenziare alcuni tratti negativi che caratterizzano il modo di pensare e di comportarsi degli italiani. Rileviamo per primo che gli italiani, in generale, non hanno il senso dello Stato, il rispetto delle leggi, che, potendo, eludono volentieri, il senso del dovere e della correttezza morale. Manca la consapevolezza che lo Stato siamo noi e che quindi ogni offesa che gli arrechiamo è un'offesa fatta a noi stessi e che si ripercuote a nostro danno. Non è vero il vecchio proverbio siciliano che «travagiu di re chiù sai dura, meggiu è». Significa cioè che un lavoro dello Stato, quanto più dura, meglio è. Il proverbio era allora giustificato dall'estrema povertà e da una frequente disoccupazione della classe operaia. 4. L'assenteismo. L'assenteismo è un'altra caratteristica negativa di molti italiani. L'assenteismo arbitrario dal lavoro o anche giustificato da certificati di malattie inesistenti, rilasciati da medici compiacenti. A costoro, privi di un qualsiasi senso di solidarietà, non interessa il danno che si arreca all'azienda e rimangono indifferenti ai disagi che creano ai colleghi, costretti a sobbarcarsi un maggiore carico di lavoro. Non si può non rilevare l'assenteismo politico, anch'esso notevole, che denota lo scarso attaccamento e la scarsa partecipazione alla vita del paese, da parte di chi invece avrebbe il dovere di provvedervi. Sarebbe doveroso per tutti i cittadini seguire gli eventi e gli accadimenti nazionali, il che sarebbe anche una dimostrazione di amore alla cultura e alla lettura che ne è la base, migliorando lo stato culturale e sociale. Non andare a votare, per esempio, è un venir meno a un preciso dovere del cittadino di dare il proprio contributo alla migliore conduzione politica del paese. Si manifesterebbe così il senso di responsabilità che dovrebbe guidarci alla formazione di una classe politica idonea e capace di seguire e risolvere i problemi che interessano i cittadini tutti. 5. Clientelismo e malavita organizzata. Qui entra in gioco il fenomeno del clientelismo politico, diffuso in tutta Italia, ma soprattutto nell'Italia meridionale, dove maggiore è l'arretratezza culturale, la povertà spirituale e materiale, il più scarso senso di autostima, la dipendenza dagli altri e il bisogno di protezione. Al clientelismo è spesso legata la corruzione e il malaffare, Infatti c'è sempre chi è pronto a pescare nel torbido per trarne il maggior profitto, aggravando la condizione sociale e morale dei cittadini onesti. Mi riferisco qui alle organizzazioni malavitose, alla mafia in Sicilia, alla camorra a Napoli, all'andrangheta in Calabria, vero cancro sociale che impedisce e condiziona tutto lo sviluppo morale, sociale, economico e imprenditoriale. Ognuna con un suo codice che regolamenta in maniera propria le proprie attività, nella regione e nelle zone di competenza. Soprattutto la mafia e la camorra hanno attraversato la vita del paese, in forme diverse, a decorrere dai secoli medievali. Tali organizzazioni hanno potuto esercitare in tutti i campi la loro prepotenza, anche perché, soprattutto in passato, anche recente, lo Stato si è alquanto disinteressato. Oggi, seppure c'è maggiore impegno da parte degli organi ufficiali per combattere tali organizzazioni, sono anche assai diffuse la tolleranza e le collusioni politiche, per gli interessi elettorali ed economici. Infatti, nessun commerciante sfugge all'invadenza dei malavitosi, i quali spesso ricorrono a minacce, attentati e anche a omicidi. Sono organizzazioni di tale ferocia che non si fanno scrupolo di ricorrere anche ad afferratezze orripilanti. Per paura o anche per bisogno c'è anche chi, soprattutto giovani, si mette a disposizione di un capo. Se certamente è un comportamento umanamente comprensibile, come è umanamente comprensibile il comportamento di chi, seppur vittima, non ha il coraggio di collaborare con le autorità, non sempre affidabili, ma non possiamo ugualmente non stigmatizzare tale comportamento. 6. Pensiero del professor Carlo Tullio Altan. In merito a questa condizione socio-politica italiana, condivido il pensiero sostenuto da Carlo Tullio Altan, professore dell'Università di Bologna, nella sua opera La coscienza civile degli italiani, secondo il quale tale condizione risalirebbe al Medioevo e anche ai due secoli fra la fine del Cinquecento e la fine del Settecento. Come sostiene il predetto professore Tullio Altan, la storia italiana di quei secoli, fatta di signorie e principati e di lotte all'interno di questi, tra famiglie e consorterie, ci avrebbe lasciato come patrimonio culturale una diffusa associabilità, un diminuito senso di solidarietà e un limitato impegno morale e politico nell'interesse della collettività. Secondo il precitato professor Tullio Altan, questa eredità di disvalori rese incapaci gli italiani di assimilare come popolo gli ideali della rivoluzione francese, che invece sono la radice di tutte le grandi democrazie occidentali, fondate sui principi di libertà, fraternità e uguaglianza. L'unità d'Italia si è realizzata su questo retaggio che è quasi rimasto immutato durante il proseguo della nostra storia. 7. Uomini esemplari. Non mancano però uomini di adamantina condotta, che con le loro opere e perfino con il sacrificio della vita hanno dimostrato di essere fedeli, servitori dello Stato e quindi italiani fatti, ai quali vanno aggiunti tanti altri cittadini onesti che rimangono nell'anonimato. Non vanno dimenticati scrittori e giornalisti che non hanno sottaciuto le malefatte oppressive di queste organizzazioni malavitose, come non vanno dimenticati i magistrati e funzionari dello Stato che hanno sacrificato la propria vita. Fra i tanti che rappresentano l'italiano fatto, voglio qui citare Roberto Saviano, che, incurante dei pericoli a cui si esponeva, sfidò e sfida ancora la camorra con la sua opera Gomorra, che tanto successo ha avuto. 8. Necessità di raccomandarsi. Un'altra caratterizzazione degli italiani è il ricorso alla raccomandazione. Ci si raccomanda anche per piccoli favori, come una promozione, una visita medica, peraltro dovuta o anche per avere un certificato. Ma la raccomandazione perde il suo carattere di lieve scorrettezza e diventa corruzione quando si trasforma in malaffare, nei casi in cui si tratta di attribuire incarichi di lavoro pubblici denarosi. Ovviamente in queste situazioni non c'è posto per la meritocrazia. In conseguenza, i meritevoli e i preparati, che pure ci sono, sono ostacolati nelle loro affermazioni professionali. Anche questi, quindi, potendo, ricorrono alla raccomandazione, non per essere avvantaggiati, quanto per non essere danneggiati. 9. Diverso processo storico. È noto che in altri paesi occidentali non esistono queste anomalie sociali. Infatti questi popoli hanno una formazione spirituale, morale e sociale molto diversa dalla nostra, dovuta ad un processo storico unitario assai differente. Infatti, fra l'altro, tali paesi non hanno avuto per secoli la divisione in signorie e principati. Non sono stati ostacolati, come invece l'Italia, dalla presenza di uno Stato pontificio, posto al centro della penisola italiana, che sempre si oppose all'unità d'Italia, fin da quando Liutprando, re dei Longobardi, ne fece il tentativo. Ma egli non solo non proseguì nella sua impresa di conquistare l'Italia meridionale, ma con molta imprevidenza cedette alle preci del Papa, donandogli anche il castel di Sutri, primo nucleo territoriale dello Stato della Chiesa. La secolare unificazione dei grandi stati occidentali, integrata proficuamente dalle idee della Rivoluzione francese, amalgamò sempre più e meglio i propri cittadini, favorì lo spirito nazionale e la formazione unitaria. Tale realizzazione non fu una semplice meccanica aggregazione di genti, ma una integrazione che diede ai popoli un comune spirito nazionale ed una conseguente compattezza sociale. 10. Differenze politico-sociali. L'unificazione italiana, diversamente dagli altri stati occidentali, si realizzò in circa un decennio, un tempo troppo breve per annullare le numerose differenze culturali, economiche e sociali esistenti tra i 14 staterelli italiani, formatisi dopo il congresso di Vienna del 1815. Erano infatti molto rilevanti le differenze tra il nord e il sud e nulla fece l'Italia unificata per eliminarle o anche solo per attenuarle. Una delle cause di tale condizione va ricercata nel modo in cui l'unificazione è avvenuta. Garibaldi consegnò la Sicilia e l'Italia meridionale, conquistata dai Mille, al re Vittorio Emanuele II di Savoia, il quale mantenne nei confronti dei nuovi sudditi un atteggiamento di conquista e non di annessione. Sono trascorsi da allora 150 anni e sono passati poco più di 65 anni dall'avvento della Repubblica e della democrazia. Quest'ultima forse non ben assimilata nonostante siano trascorsi 150 anni dall'unità. Politicamente possiamo ancora considerarci un popolo giovane e non ancora del tutto maturato dal punto di vista unitario. Dobbiamo tendere a tale fine e pervenire alla piena maturità spirituale, morale e sociale che realizzi una più completa omogeneizzazione di tutti gli italiani. E questo è il traguardo che le future generazioni non mancheranno di realizzare, confidando nella intelligenza degli italiani e nella loro capacità di riflettere e ponderare. Gli italiani, in generale, amano la patria e non consentiranno alla Lega del Nord di separare il Nord dal Sud, così come negli anni 40 del secolo scorso non consentirono in tutt'altra temperie politica l'attuazione di un tale disegno, sostenuto dalla mafia e dal separatismo siciliano, che intendevano fare della Sicilia la 51esima stella americana.